Io credo in questo tempo che non dobbiamo ancora cercare di prepararsi, dobbiamo già essere pronti, perché il confronto, problemi, afflizioni, guerre, tante cose che succedono nel mondo, ha bisogno di una Chiesa forte, di una Chiesa potente, di una Chiesa che sa dove sta cercando di arrivare. Perciò io stavo pregando in questa settimana, ho visto la necessità nella mia vita. Questo messaggio condivido una cosa che Dio ha parlato a me, che ha chiesto a me. Perciò vorrei pregare per questo momento. Padre, io ti ringrazio perché tu mi hai aperto, Signore, gli occhi attraverso di questa parola, tu mi hai parlato più intimo del mio cuore, tu mi hai portato a un livello di certezza della tua volontà nella mia vita. Nel nome di Gesù, che in questa mattina tu possa trovare nel nostro cuore la libertà di parlarci in modo chiaro, con la tua direzione e la tua guida per le nostre vite. Nel nome santo di Gesù Cristo. Inizio di questo, se non vuoi essere criticato, ti dico una cosa, non fare niente di nuovo. Perché il mondo oggi cerca in modo di esitare la Chiesa del Signore. Se noi cerchiamo di fare qualcosa di grande, sappiamo che davanti a noi, noi affronteremo delle sfide grandi anche. Per un esempio, no? Davide era unto re già da profeta Samuele. La sua prima sfida è stata un grande gigante dove nessuno voleva affrontare. La Chiesa deve affrontare per crescere le cose che nessuno cerca di affrontare, perché così noi faremo qualcosa di diverso in questa nazione. Ma siamo noi che dobbiamo prendere come proposta di Dio per le nostre vite la sua promessa. Amen. Cercheremo di passare qua. Il futuro è fatto con decisioni importanti domani, ieri, no, adesso. Sono le nostre decisioni che prendiamo adesso che cambieranno il futuro dei nostri figli. Un esempio, non posso soltanto pregare per questo nuovo tempo in Brasile, devo anche credere con le mie azioni che io anche posso aiutare qualcuno nella mia nazione e attraverso di me aiutare a cambiare la storia della mia nazione. Ogni tanto vogliamo dei cambiamenti, ma non siamo noi a pagare i cambiamenti, perché abbiamo imparato a aspettare sempre che gli altri possono fare per noi. Vi dico una cosa, che non lo so se funziona qua, proviamo. Forse non funziona questo. Passiamo in slide. Ok. Quando i nostri comportamenti, questo è molto importante, quando il nostro comportamento rispecchia le nostre intenzioni, quando le azioni corrispondono ai nostri pensieri, quando la mente, il nostro corpo lavorano unanimemente, quando le nostre parole e le nostre azioni sono allineate, siamo mossi da un potere immenso. Quando noi, il modello di vita che prendiamo, che decidiamo di vivere, corrisponde alle cose che noi crediamo, alle verità che crediamo noi, noi vedremo le cose cambiando, noi vedremo le cose cambiare, ma il cambiamento inizia a partire da ognuno di noi. Quando io prendo veramente una decisione su seria di servire e conoscere il proposito di Dio per la mia vita, ho messo anche una vita senza un proposito e una vita senza conquiste. I tempi difficili, di necessità, di crisi, di guerre, di tante cose, devono risvegliare la voglia di creare, devono risvegliare in me la voglia di fare qualcosa di nuovo, perché io credo che io sono stato creato per trovare soluzione. Siamo noi stati creati per trovare soluzione. E se oggi dappertutto troviamo problemi, tante cose, cosa stiamo facendo noi per cambiarli? Perché se soltanto vediamo, riusciamo a vedere le cose attorno a noi, ma ancora noi non stiamo facendo niente, le cose non cambieranno mai. Io vedo che il mondo aspetta il mosso della Chiesa del Signore. Ma è tempo, in questo tempo è arrivato noi a Torino, alla Park Church di questa nazione. Tocca a noi decidere di fare qualcosa di incredibile, di servire un Dio potente, perché ogni tanto anche le nostre preghiere sono così impotenti, perché neanche noi crediamo in ciò che preghiamo. Quando la parola dice, poiché nulla è impossibile, ma nulla è impossibile a chi? A Dio. Io devo imparare a connettermi a Dio, a essere uno con Dio, e così le cose inizieranno a cambiare. Partiamo da questo punto che Dio è l'esempio di organizzazione. Se io imparo che in questo momento devo prendere decisioni importanti, devo avere proposito, scopo, meta nella mia vita, prenderemo Dio come un grande esempio. Isaia 45, versetto 18, poiché così parla l'Eterno che ha creato i cieli. Tutti crediamo che Dio ha creato i cieli?
Amen.
Crediamo? È chiaro per noi questo messaggio? Dio ha creato tutto, ok? Allora c'è una cosa così importante che è qui, che Dio ha creato i cieli. Il Dio che ha formato la terra ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanessi deserta. Dio, quando ha fatto, ha creato, ha stabilito, lui aveva un piano. Dio aveva questo piano, non l'ha creata per rimanesse deserta, ma ha formata perché fosse abitata. Perciò ha messo voi, io, noi, la Chiesa per abitare. Questo abitare è prendere possesso, questo abitare è gestire. Quando Dio ha messo Adamo nel giardino, lo ha dato anche autorità. Non soltanto abitava lì, ma aveva l'autorità per scegliere anche i nomi, per gestire, per lavorare, per creare. Allora anche la Chiesa in questo tempo dobbiamo imparare la responsabilità che abbiamo, l'autorità che è su di noi. Impariamo con Dio. I nostri obiettivi hanno bisogno di proposito, di meta, di obiettivi, di intento, di mira, ispirazioni, sogno ideale. Ha bisogno di obiettivi chiari per uscire del mondo delle idee e diventare realtà. Dobbiamo prendere ogni progetto, scopo, sogno che abbiamo e mettere in pratica. È tempo di praticare, è tempo di togliere dal foglio i nostri sogni e farli diventare realtà. Ma nessuno più di te cercherà, amerà, crederà nei tuoi sogni. Ogni tanto aspettiamo che qualcuno ti possa spingere un po', aiutarti, ma se noi non crediamo a noi, non crediamo alle promesse che Dio ci ha fatto, non riusciremo mai a uscire, a prendere i nostri sogni, i nostri progetti dai fuori e metterlo in realtà. Amen? Quali sono i più grandi, vi parto di questo punto, quali sono i più grandi nemici del proposito di Dio nelle nostre vite? Vi condividerò tre, ci sono ancora, ma in questo tempo condividerò solamente tre punti importanti. Il primo, l'ansia. L'ansia è una complessa combinazione di emozioni che includono paura, fate attenzione, apprensione e preoccupazione. Dal punto di vista comportamentale si possono presentare sia comportamenti volontari sia involontari. L'ansia poi può invadere molti aspetti della vita ed essere difficilmente controllabile. Significa che non riusciremo a obbedire la voce di Dio, la direzione di Dio, se noi viviamo in ansia. E anzi, sarà impossibile, perché è anche un problema fisico. Significa che possiamo avere difficoltà in credere, in corrispondere alla direzione di Dio, perché noi siamo così preoccupati, ansiosi, con le nostre paure, che non riusciremo a obbedire alla volontà di Dio. Io stavo pensando a questo, che dice a Filippesi capitolo 4, versetto 6, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Vedi che una cosa qua è molto chiara, che io non devo muovermi con questo spirito dentro di questa realtà. Significa che quando io mi muovo, quando io inizio a muovermi attraverso delle mie volontà, dei miei desideri personali, dentro di questo movimento di ansia, non riuscirò a obbedire alla volontà di Dio, non riuscirò neanche a capire la volontà di Dio per la mia vita, perché io sono così ansia di fare la mia volontà, di vedere il risultato che io sto aspettando delle persone e delle cose, che io non riuscirò a vedere la forma che lavora il mio Dio. Perciò Gesù ha detto una cosa molto importante. Non ho messo tutti i versetti qua, ho messo soltanto quello che ci porterà la direzione di questo messaggio. Ma questo qua dice Matteo 6:27: e chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora solo alla durata della tua vita? Non possiamo. Non possiamo cambiare niente. Significa che le nostre preoccupazioni, l'ansia, paura, non ti aiutano a crescere, non ti aiutano a cambiare, non ti aiutano a fare la volontà di Dio. Al contrario, ti portano da lontano dalla direzione di Dio. Secondo, dubbio. Non lo so voi, ma io ogni tanto devo combattere in preghiera i pensamenti, i pensieri che mi vengono in mente ogni tanto, perché siamo limitati, perciò abbiamo bisogno dello Spirito Santo per aiutarci, perché se noi non facciamo attenzione, questo qua, non impareremo mai quali sono i nostri nemici, i nemici delle nostre anime. Vedi una cosa importante: il dubbio è una condizione mentale, i combattimenti sono nella nostra mente, per la quale smettiamo di credere a una certezza. Quando Satana inizia a raccontarci delle bugie, dobbiamo fare attenzione in riguardo alle persone, le cose, la chiesa, il negozio, affari, tante aree della nostra vita. Perché se noi non abbiamo come base, come fondamenta la verità di Dio, saremo vulnerabili alle bugie di Satana in riguardo alle nostre chiamate, al proposito di Dio nelle nostre vite. I combattimenti devono essere chiari per noi, che noi non combattiamo contro le persone. La Chiesa combatte attraverso dello Spirito di Dio che ci insegna a imparare la potenza della preghiera. Perciò ho letto qua: ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio. In ogni momento della mia vita devo imparare a dipendere della mia vita con Dio, del mio rapporto con Dio, la mia intimità con Dio. È lì che saremo grandi, nella presenza di Dio. È lì che impareremo una cosa che Apostolo Paolo ha detto, perché questo è molto bello, stavo pensando a questo, perché voi siete morti alla vostra vita, e la vostra vita, le nostre vite, deve essere nascosta in Dio. Deve essere nascosta in Dio. Significa una chiesa dipendente della presenza e della protezione di Dio. Quando impariamo a vivere questo livello di chiesa, questo livello di intimità con Dio, le cose saranno cambiate. Noi avremo più tempo nella presenza di Dio cercando le cose di lassù che le cose di questa terra. Le cose terrene non faranno parte più della tua anima. Saremo così occupati, gioiosi nella presenza di Dio, nelle cose di Dio, che questa terra farà parte soltanto di un proposito di Dio per noi, perché le nostre eternità non sono, non è vivere in questa terra, ma essere insieme a Lui. Deve essere la mia preoccupazione anche. Amen. Questo è vivere con un proposito. Luca 24:38, ancora parlando di dubbio, il proprio Signore disse ai suoi discepoli: perché siete turbati? Perché siete turbati? Non lo so voi, ma io ogni tanto mi turbo, turbo la mia anima con tanti dubbi, con tante domande. Sono certo che le persone non mi possono rispondere. Io devo trovare in Dio le soluzioni. Devo imparare a crescere in Dio, devo imparare a crescere come una chiesa forte e potente. Una persona che ha conosciuto il proposito di Dio sulla terra. Non posso vivere una vita cristiana sempre dipendendo di qualcuno per aiutarmi a pregare, per aiutarmi a portarmi in chiesa, aiutarmi a vedere la chiamata di Dio per me. Sono io responsabile di scoprire la mia chiamata. Amen. Siamo noi come chiesa responsabili. Dice ancora: perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Vedi, se noi alimentiamo i pensieri che non corrispondono alla volontà di Dio nel nostro cuore, continuiamo ancora ad alimentarli, vediamo che tra pochi giorni, un esempio, se io accetto nel mio cuore un pensiero, una bugia di Satana, e ogni giorno continuo ancora a alimentare, anche se so che quello pensiero non è venuto da parte di Dio, non ho trovato nella parola di Dio, lo so che è una bugia di Satana, ma ancora continuo a alimentare quello pensiero nel mio cuore. Quello che sembrava piccolo era un piccolo seme che crescerà ancora, diventerà un albero e produrrà bugie nel tuo cuore, nei nostri cuori. Come chiesa dobbiamo imparare a combattere, ma senza sapere la direzione dove andremo, senza imparare in modo chiaro la chiamata, il proposito di Dio, sarà difficile per noi. Se noi ancora non sappiamo dove vogliamo arrivare, forse perderemo tempo ancora qui. Ma se noi come chiesa abbiamo un proposito, sarà più facile di camminare anche insieme. Il terzo punto, instabilità. Vedi qua importanti. Mi rifiro a una risposta. Una persona instabile che muta facilmente i pensieri. Ah, oggi io vado. No, domani non vado più. Mi piace questa persona, domani va bene, non mi piace così tanto. Mi piace il gruppo, la prossima settimana non mi piace tanto. Il discipolato è una benedizione, alleluia, gloria a Dio, il discipolato è una grande benedizione. Domani, mamma mia, non farò più il discipolato, troppo invaso. Non mi serve più la chiesa, non mi serve più i fratelli. Il giorno dopo, no, la chiesa è una benedizione. Dobbiamo essere stabili. Desideri, affetti, sono cose importanti per le nostre vite. Io non posso pensare di cominciare qualcosa e lasciarli senza finire. Anche io sto imparando, ricordando che questo messaggio è stato dato a me in primo posto. Sono io che ho bisogno di questo messaggio per cambiare la mia storia, la mia vita. Quando impariamo che questa instabilità, vedi, che muta facilmente i pensieri, desideri, affetti, che non ha stabilità nello stato psichico. Un esempio: oggi mi piace, domani non mi piace. Oggi sono felice, domani non sono più felice. Sono arrabbiato, domani. Una persona che non ha un scopo di stabilità. Oggi sta pensando di fare medicina, di fare università per diventare un medico. Domani sta pensando di fare un'università per diventare un ingegnere. Oggi sta cercando di venire in chiesa, domani in discoteca. Quando abbiamo questa instabilità sarà difficile creare delle radici importanti per cambiare le nostre vite. Noi siamo delle persone che non viviamo per quello che vediamo, ma viviamo per tutto ciò che crediamo. È necessario creare delle radici importanti di fede, perché sappiamo che tra pochi giorni affronteremo giorni così interessanti per la Chiesa, che non possiamo dormire, non possiamo non percepiamo. Questa parola è difficile.
Percepiamo.
Sì, è questa. Se noi non diventiamo una Chiesa con un proposito, forse noi stiamo perdendo tempo in questa nazione. Dobbiamo veramente credere che Dio è con noi e ci farà vincere ogni ostacolo. E noi conquisteremo non soltanto Torino, ma questo continente. E tra pochi anni noi avremo chiese in ogni nazione di questo continente. E sarà in questo modo, anche se saremo perseguitati. Ma la Chiesa sarà lì, nel fuoco del grande risveglio. Dice così, Efesini 4,14, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per le dottrine degli uomini. Significa che il Signore aspetta una Chiesa adulta, una Chiesa forte, una Chiesa potente, una Chiesa che sa dove sta camminando, una Chiesa che crede a ciò che sta facendo, una Chiesa veramente risveglia a sé, alle promesse di Dio. Amen. Perché quando noi diventiamo una Chiesa così, in questo livello di autorità e di proposito, saremo noi che diremo sì sì o no no alle cose, perché il Signore ha detto: se invece il vostro parlare sia invece il vostro parlare sì sì, no no, mi piace, non mi piace. E questa è la direzione che dobbiamo percorrere dentro della volontà di Dio. Io devo imparare a essere una persona stabile, così conquisteremo persone quando vedranno in noi questa certezza. Non posso invitare una persona, un amico, non posso invitare i miei vicini dicendo: oh, se a te piace, puoi anche venire insieme a me nella chiesa. Non è che mi piace tanto, ma io ogni tanto vado perché è una terapia spirituale che faccio ogni tanto. Ma io devo essere convinto che ciò che stiamo facendo cambierà la mia generazione, cambierà la mia vita, cambierà la vita dei miei figli. Loro devono trovare in me questa risposta. Loro devono trovare in me un uomo di Dio, nella sua mamma, una donna di Dio. Devono anche vedere e dire: oh, ma vedo che loro sono veramente, cercano a Dio. Stanno cercando a Dio. La Ele ha 5 anni. In questi giorni lui ha fatto una preghiera che mi ha fatto piangere tantissimo. Mi sono messo insieme a lui ogni notte prima di dormire. Noi facciamo il nostro tempo di preghiera e lui ha iniziato a pregare. Mentre pregava ha detto: papà, io adesso vorrei pregare per i miei nemici. Tu hai nemici? Troppo presto per avere nemici. No, lui ha iniziato a pregare per i suoi nemici. Padre, perdonami, io... La vita ha dato anche nomi dei suoi nemici nella sua forma di pregare. Ma ho visto che siamo noi i responsabili di insegnare questo valore, questo proposito di Dio nella vita dei nostri figli, anche di pregare per guarigioni, liberazioni, insegnare i nostri figli a fare missione. Quando io porto ad Asso la El ovunque, io continuo a insegnargli: dobbiamo alzare le nostre mani, perché così dice la parola di Dio, e pregare per ogni posto che andiamo, ogni luogo che dove passiamo dobbiamo pregare e benedire, e benedire, in modo che loro possano trovare in me un punto di partenza per la loro vita cristiana. um propósito, loro devono trovare in me e vedere um propósito anche di Dio nella loro vita. Amém? Allora, qual è la nostra vera motivazione di servire Cristo? Una domanda vi faccio: qual è la vera motivazione di servire Cristo? Perché questo cambierà il futuro, questo proposito, questa certezza mi cambierà la forma di venire in chiesa. Ogni domenica non sarà più come prima, si impara questa verità, la mia motivazione di servire Dio. Perché? Ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, io devo andare in chiesa, o a casa di Norberto, o a casa di Giugno, o a casa di Pastore, a casa di Walter, per essere insieme a un gruppo. Perché? La mia motivazione cambierà. Quando avremo la certezza del proposito di Dio, le nostre motivazioni cambiano. Il futuro della chiesa locale cambierà. Perché siamo noi responsabili, coloro che hanno preso per mano la responsabilità di trasformare questa chiesa. Ma io devo imparare questa verità. La verità che il Signore ci ha fatto vedere qua, Giovanni, capitolo 6, versetto 38, dice così: perché sono disceso dal cielo. Vedi? Qua, perché sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà. Non per fare la mia volontà. Lui diceva: va bene, sono sceso, ho deciso io, sono io, sono sceso io, ho deciso io, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di Dio. Lui dice ancora: questa è la volontà di Dio, di colui che mi ha mandato. Io sono convinto che questa è la volontà del mio Padre, questo è il proposito. Per me è molto chiaro che io non perda nessuno di quelli che Egli mi ha dato. La visione per Lui, il proposito di Gesù era molto chiaro: sono venuto, sono sceso, ho un proposito, obbedire a Dio. Ho anche una missione di non perdere nessuno, per me è chiaro, non perderò nessuno. Lui anche ha lasciato registrato Giovanni 17, ha perso soltanto uno, ma perché era anche figlio del diavolo. Allora lì, quando dice: ma che proposito, visione, direzione, proposito, visione, e qua dice così: ma che lì risusciti nell'ultimo giorno, poiché questa è la volontà, di nuovo, del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Per Lui era chiaro il proposito, ha condiviso così in modo chiaro che tutti hanno capito, tutti, gli scienziati, anche coloro che pescavano, ai più semplici. Il messaggio è chiaro: l'obbedienza, la visione, io devo compiere la volontà di mio Padre. Molto chiaro, molto semplice. Perciò Paolo dice così: sono stato crocifisso con Cristo. Per arrivare a questo punto di obbedienza e di proposito, dobbiamo fare questo, quello che ha fatto Paolo: sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo. Se non facciamo così, non riusciamo a essere ogni domenica insieme, ogni gruppo insieme, ogni discepolato insieme, a conquistare persone insieme, a essere in comunione. Non riusciremo mai a essere una chiesa grande, sveglia, potente, che cambierà la storia di questa società, perché ancora non abbiamo imparato la cosa cruciale per vincere: il proposito di servire Cristo e fare morire a noi stessi e lasciarlo vivere attraverso di noi. Sai, la compassione, l'amore per le persone, trovare, andare dietro alle persone, pregare, digiunare, piangere davanti a Dio per ogni persona, imparare i valori di ogni persona, questo farà la differenza per noi. quando impareremo che non siamo soltanto le persone che visitano una chiesa, noi diventiamo, abbiamo diventato la chiesa di Cristo. La chiesa di Cristo ha una responsabilità, è giusto questa responsabilità qua. Ma per capire il proposito di Dio, per capire il mio proposito in Dio, devo capire ben chiaro quali sono i propositi di Dio nella mia vita. Vedi che per capire il mio proposito in Dio, primo, devo capire quali sono i propositi di Dio per la mia vita. Vi dico, qua Efesini 1:4, in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi, irreprensibili, dinanzi a Lui, nel suo amore. Egli decise di renderci santi. È stata una decisione. È stata una decisione. Non abbiamo fatto niente, ha fatto Lui. Lui ha deciso. Non possiamo neanche gloriarci per questo, perché è stato Lui a decidere a renderci santi e senza difetti di fronte a Lui. È stato Lui a decidere questo. Non abbiamo fatto niente noi, ma possiamo fare adesso. Adesso che abbiamo scoperto che abbiamo l'identità in Cristo, come eredi, ci sono diritti e autorità che sono stati versati sulle nostre vite, ma noi abbiamo anche una responsabilità come figli. Come chiesa noi abbiamo una responsabilità. È bello fare parte di un muovere così grande, di un risveglio grande, o entrare in una chiesa, in una società, in una comunità che loro già stanno vivendo quello grande risveglio. È facile per una persona entrare in questo, dove c'è tante persone già vivendo questo risveglio, perché forse non ti costerà niente. Non avrai bisogno di pagare un prezzo per vedere quella grande conquista di quello grande risveglio. Ma in una chiesa che sta partendo adesso, che sta crescendo adesso, siamo noi che dobbiamo indossare la maglia, siamo noi che dobbiamo credere nel proposito di Dio per le nostre vite, perché attraverso di noi, di questa decisione, noi vedremo insieme questa grande crescita, ma che inizierà attraverso di ognuno di noi. È anche facile vedere il successo, la crescita di tante altre, ma Dio ha messo noi, Dio ci ha dato il nome, Dio ci ha dato questa identità di figli, ci ha dato anche un'opportunità di fare parte di un grande risveglio che adesso sta partendo. Non è stato facile per i discepoli del Signore mentre loro iniziavano la loro chiesa. Il Vangelo è stato perseguitato, è stato ucciso tanti cristiani. Noi non viviamo in questo momento più quella epoca di grandi perseguizioni in questa nazione. Noi in questa nazione abbiamo 4 anni. Se volete prendere appunti questi 4 anni, vi dico che sarà 4 anni dove il Signore ha permesso della Chiesa crescere, la Chiesa del Signore in questa nazione. 4 anni dove il risveglio succederà in questa nazione. Siamo noi oggi, in questo momento, a decidere se faremo parte di questo grande avvivamento, di questo grande risveglio, o rimanere fuori. Io lo so che la Chiesa tra poco tempo vivrà la sua opportunità di veramente fare la differenza, perché tra poco tempo non avremo più l'opportunità, neanche la libertà, di condividere Gesù con le nostre parole e le libertà che abbiamo oggi. Ma il Signore mi ha fatto vedere che è un nuovo tempo dove dobbiamo imparare la potenza della Chiesa. Amen?
Amen.
Gloria a Dio. Allora, stiamo finendo già. Ogni persona è guidata o motivata da qualcosa. Se cerchiamo dal dizionario la parola guida, troveremo questa definizione: condurre lungo un percorso, accompagnare come guida, seguire come punto di riferimento e orientamento. La Bibbia parla di questa direzione. La Bibbia ci insegna molto chiaro che dobbiamo essere luce. Luce. Cos'è per voi la luce? l'importanza dei sali, della luce nella nostra vita in questo tempo. È un punto di riferimento, di chiarezza. Gesù ha detto così, ho finito già gli slide, sto finendo adesso la conclusione. Giovanni 8,12, il proprio Signore parlò ai suoi discepoli, io sono la luce. Fate attenzione adesso, io sono la luce del mondo. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue? Lui parlava ai suoi discepoli. Voi che siete insieme a me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La Chiesa, noi abbiamo questa promessa di non camminare più nelle tenebre, ma anche di essere la luce, un differenziale, un punto di riferimento al mondo, ai tuoi vicini, ai tuoi amici. Giovanni 14,6, Gesù gli disse sempre ai suoi discepoli, io sono la via, direzione, guida, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. La direzione, la guida, Gesù ha fatto attraverso della sua vita la direzione per gli altri. Giovanni capitolo 11 versetto 25, Gesù di nuovo, io sono la risurrezione, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà. Direzione, proposito. Se noi non cambiamo, non riusciamo a cambiare il nostro presente, non riusciremo mai a cambiare il nostro futuro. Sono i momenti in cui viviamo, in questo tempo di grandi dubbi, di grandi afflizioni, di tante cose, che dobbiamo prendere sul serio la decisione di avere un vero rapporto con Dio e un proposito con la Chiesa di Cristo. Il mio scopo è Cristo, la mia vita è Cristo. Continuerò a vivere per Cristo. Sono cose che io devo essere convinto. La conclusione dice in questo modo, 2 Corinzi capitolo 5 versetto 9, per questo ci sforziamo di essere graditi, sia che abbiamo nel corpo, abitiamo nel corpo, sia che ne portiamo. Significa che dobbiamo essere la Chiesa viva, la Chiesa sveglia, la Chiesa consapevole delle sue guerre, perché se no molleremo e non vedremo, non faremo parte di questo grande risveglio. Anche i Proverbi 19:21, ci sono molti disegni del cuore di ognuno di noi, ma il piano del Signore, il progetto del Signore, il proposito del Signore, Lui ha preparato per ognuno di noi. Ma se noi non ci mettiamo in piedi come Chiesa per affrontare tutto ciò che è davanti a noi in questo momento, questo è molto serio che vi dirò. O diventiamo la vera Chiesa, o diventiamo dei veri credenti che sanno dove vogliono arrivare, o prendiamo sul serio il nostro compromesso, la responsabilità che abbiamo con Dio, con lo Spirito Santo, di digiunare, di pregare, di credere, di vivere la parola di Dio e fare morire ogni giorno le nostre volontà e di fare vivere la volontà di Dio nella nostra vita. Noi corriamo un serio rischio, un serio rischio di perdere tante persone. Se siamo stati chiamati per obbedire, non perdere nessuno, cosa stiamo facendo per trasformare, per cambiare la vita delle persone che sono attorno a noi? Le nostre vite. Quanto tempo, o da quanto tempo io non piango più davanti a Dio? Da quanto tempo non riesco più a pregare? Da quanto tempo non riesco più a avere intimità con Dio? Sto cercando un Dio della Bibbia, ma non un Dio personale, un Dio padre, un Dio amico, un Dio presente. Sì, ancora io sto vivendo questa vita dove ogni domenica io ascolto la parola di Dio e la mia vita continua a essere la stessa, è perché ancora io sono fuori, sto fuori del piano di Dio. Perché se siamo stati chiamati per trasformare, per benedire, per fare la differenza, per essere sale, per essere luce, per essere vita, per essere via, per essere verità, ma ancora non abbiamo preso sul serio questa responsabilità neanche di cambiare le nostre vite. Cosa stiamo facendo? Centinaia di milioni di persone stanno morendo ogni giorno e tanti non hanno più, non credono più, sono morti senza Gesù. Ma non pensiamo a questi in questo momento, pensiamo a coloro che sono attorno a noi, ai nostri amici, pensiamo ai nostri vicini di casa, pensiamo alla famiglia della Chiesa, ai nostri figli. Non possiamo avere un Dio che prende cura soltanto della mia vita, della mia chiamata, ma io devo pensare anche alla mia generazione, ai miei figli. Non cercare di convincere nessuno, ma di pregare, di pagare un prezzo, perché dopo i risultati appariranno, i valori dei risultati. In questi giorni il Signore mi ha detto, mentre pregavo, che dovevo fare un digiuno. Allora abbiamo iniziato a digiunare, chiedevo sempre a Dio perché Lui mi aveva chiesto quello digiuno specifico, e Lui mi ha risposto in questo modo: io sto cercando di salvare persone attraverso della tua vita. Due giorni fa stavo pregando con un gruppo e ho sentito mentre pregavo di pregare per protezione di Dio, perché Satana stava cercando di matare, di uccidere una persona. Ho visto chiaramente. Allora abbiamo iniziato a pregare in quel momento. 4 ore dopo abbiamo pregato insieme. Una persona mi ha chiamato e ha detto: pastore, continuo a pregare, perché quella persona che tu hai pregato per lei doveva uscire con la sua macchina. Mentre ha preso la chiave della macchina, il suo figlio ha preso la chiave per mano e è uscito con la macchina prima, insieme a 5 persone. Sull'autostrada loro hanno fatto incidenti con la macchina. E soltanto il figlio di quella signora non ha avuto niente. Soltanto il figlio di quella signora. Gli altri sono tutti mali in ospedale. Ti chiedo di pregare per non morire nessuno. Sai, io credo in questo modo, che Dio ti farà vedere le cose. Ci mettiamo in piedi, ma siamo noi responsabili. Oggi noi sappiamo che siamo in tanti già, ma se noi oggi, in questo momento, prendiamo sul serio la responsabilità di servire al Signore e sentire la sua voce, ascoltare la sua voce, Lui si farà capire, Lui ci farà vedere i suoi piani per i tuoi vicini, per il tuo gruppo. Ma se ancora non stai piangendo per il tuo gruppo, per i tuoi discepoli, per coloro che sono attorno a te, ma non dico una volta al mese, non dico una volta a settimana, io dico tutti i giorni metterli davanti a Dio, piangendo davanti a Dio, dicendo: Signore, io faccio parte di un nuovo tempo dove noi abbiamo un proposito. Il proposito è di non perdere nessuno, il proposito è di conquistare e obbedire la tua volontà. Siamo stati chiamati per cambiare la storia dei nostri vicini, siamo stati chiamati per cambiare la storia della nostra famiglia, siamo stati chiamati per cambiare la storia di questa città, di questa nazione, di questo continente. Ma se non abbiamo questo come proposito di vita, forse noi stiamo perdendo tempo e non possiamo perdere più tempo. è tempo di servire un Dio vero, un Dio potente, un Dio di potere che sta cercando di rivelare la sua volontà ai suoi figli, coloro che hanno preso la sua identità. Siamo stati chiamati per essere santi davanti a Dio. Ha deciso Lui di fare una chiesa santa, ha deciso Dio di crearci santi, perciò dobbiamo vivere come tale. È tempo di dire: io so chi sono, so dove vado e so come farò. Attraverso della Bibbia dobbiamo prendere possesso della nostra identità, dobbiamo prendere possesso di tutte le parole di Dio, delle sue promesse. Ma non possiamo perdere più tempo, non possiamo fare delle preghiere vuote che non riescono neanche a cambiare la mia mentalità. Non posso camminare d'accordo con la mentalità di questo presente mondo, ma la mia mentalità deve essere rinnovata. Io devo prendere sul serio. Prima, la Bibbia è così vicina da te, la parola del Signore è così vicina da te, ma io non riesco a credere, perché questa fame, questa sete, questo vero amore è così difficile di fluire, di svegliare il cuore di tante persone. Ogni tanto vogliamo vedere un risveglio nella vita degli altri, dei nostri figli, della moglie, del marito, ma siamo noi che dobbiamo bruciare, siamo noi che dobbiamo bruciare. È tempo di una chiesa che imparerà a bruciare il fuoco dello Spirito di Dio. È questo tempo che aspettiamo. I nostri vicini di questo locale di culto aspettano vedere questo grande muovere, questo grande risveglio, ma che parte da noi. Siamo noi responsabili, chiesa, di prendere sul serio questo proposito di Dio. Oh Spirito Santo, ti dico di pregare, di chiedere a Dio di imparare a dipendere dallo Spirito. Ora la bascia di la bascia di ora la bascia. Prendiamo tempo di adorazione adesso. Alziamo le nostre voci. Attiriamo l'attenzione dello Spirito Santo. Ora la bascia di la bascia di la bascia di conosci ognuno di noi, Signore. Conosci ognuno di noi, Signore. Vogliamo ti ringraziare, Signore. Vogliamo ti ringraziare perché tu sei così vicino, così presente alle nostre vite. E tu hai il controllo delle nostre vite, Signore. E Spirito Santo, Spirito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Spegniamo le luci a volte e mettiamo il video adesso. Vedrò se riuscirò a tradurre soltanto le parti.
Olá, queridos.
Ciao, carissimi. Noi sappiamo che in questo tempo è un tempo molto importante per il Brasile. Un grande muovere di Dio sta per succedere attraverso delle elezioni. Per questo noi invitiamo tutte le chiese a partirci per fare un digiuno di 21 giorni. Noi vogliamo in questo tempo di pregare insieme a voi, ma anche portare la presenza di Dio attraverso della lode e l'adorazione. e vedere Dio guarire questa nazione.
Il pastore Abe vem agora
pastore
logo
Abe
com
adesso vi parlerà.
Olá, queridos irmãos.
Ciao, carissimi fratelli. Di tutte le pastures del mondo.
Ma
adesso parlo direttamente ai brasiliani. Nel nome di Gesù. Ringrazio il pastore Paolo, pastore Becca, anche la mia moglie, pastore Andrea. Vorrei dirvi una cosa. La parola di Dio, la cronica, dice: se il mio popolo, che mi chiama per nome, si pente dei suoi errori, mi chiamerà. Io ascolterò le sue preghiere e guarirò la terra. È chiaro che questo versetto Dio ha parlato ai suoi popoli di Israele. Se noi, il popolo di Dio, prendiamo sul serio la direzione di cercarlo, di giurnare, pentirsi dei nostri peccati, non soltanto il nostro personale, ma anche della Chiesa, pregare e chiedere perdono per i peccati della nostra nazione e chiedere a Dio per questa elezione in Brasile, che Dio ci possa proteggere di ogni governo
che
va contro la verità di Dio,
che
va contro uccidere i bambini, governo che possa liberare le droghe, anche perseguitare la Chiesa, che Dio ci possa proteggere dai governi così, che Dio ci possa proteggere di un governo in questo modo. Vediamo in tante nazioni governi così. Allora, questo è molto importante, la preghiera e digiuno, cercare Dio. Perciò vorrei invitare tutte le nazioni, la Past Church, anche i brasiliani, per cercare Dio, di giurare, giorno 10 fino al 30 ottobre. Saranno 21 giorni esattamente di preghiere e digiuno, fino al giorno 30, digiuno un pasto al giorno. Ci sono persone che stanno digiunando di più, ma noi cercheremo Dio, che Dio ha, crediamo che Dio ha l'ultima parola, nel nome di Gesù. Amen. Io concludo in questo modo, passo il microfono per pastore. Che non sia locale della Chiesa, che non sia in questo locale ogni domenica soltanto la nostra responsabilità di cercare Dio, ma che possiamo prendere sul serio in questi giorni di imparare a dipendere dallo Spirito Santo per cambiare la storia di questa nazione.